Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
«Che cos'hai, François?» chiese Kay. «Niente, tesoro». Probabilmente era la prima volta che la chiamava così, senza ironia. Forse il fatto di aver scoperto un Enrico così mediocre faceva sì che Combe trovasse un po' più banale anche Kay, ma non era deluso, al contrario, e sentiva per lei un'indulgenza pressoché illimitata. L'altro se n'era andato, e nell'appartamento restavano solo una leggera traccia del suo profumo, la sua vestaglia e il suo pigiama sul letto, e un paio di pantofole nell'armadio aperto. «Capisci adesso?» mormorò Kay. «Ma sì, tesoro, capisco». Era vero. Aveva fatto bene ad andare là. Così poteva vederla nel suo ambiente. E tutti quegli uomini, come Enrico e Ronald, e quei marinai, quegli amici ai quali lei dava indifferentemente del tu, aveva modo di considerarli per quel che erano nella realtà. Non per questo la amava di meno. Anzi, la amava più teneramente. Ma era un qualcosa di meno sofferto, di meno aspro, di meno amaro. Non aveva quasi più paura di lei, né del futuro. Forse non aveva più paura del tutto e stava per lasciarsi andare senza alcuna reticenza. «Siediti», lo pregò Kay. «Occupi troppo spazio qui dentro». Chissà, forse anche a lei quella camera che un tempo aveva diviso con Jesse ora sembrava più piccola. Era un locale luminoso, allegro. Le pareti erano bianche, di un bianco tenue, con i due letti gemelli ricoperti di un cretonne stampato a motivi pastorali, e le tende dello stesso cretonne lasciavano filtrare il sole. Lui obbedì e si mise a sedere sul letto, vicino alla vestaglia damascata. «Ho fatto bene, vero, a non prendere niente di quello che appartiene a Jesse? Guarda, ti piace questo vestito?» Era un abito da sera piuttosto semplice, che gli sembrò molto carino e che lei si drappeggiò addosso con un gesto da commessa dei grandi magazzini. L'ha indossato spesso? Ma non doveva fraintendere. Non era gelosia questa volta. Glielo aveva chiesto con un tono molto gentile, perché le era grato di esibirgli la sua civetteria con tanta ingenuità. «Due volte soltanto, e ti giuro che nessuno mi ha mai toccata quelle due volte, neanche per un semplice abbraccio». «Ti credo».
«Davvero?»
«Ti credo, sì. E queste sono le scarpe da portare insieme. Secondo me l'oro è un po' troppo brillante, troppo vistoso. Ci sarebbe voluta una pelle color oro antico, capisci? Ma non potevo permettermi niente di meglio».
«Ti secca che ti faccio vedere queste cose?»
«Ma no.
Sicuro?
Anzi, mi fa piacere. Vieni a darmi un bacio». Lei esitò, non per sé, e François lo capì, ma per una sorta di rispetto verso di lui. Si limitò a chinarsi e a sfiorargli le labbra con le sue labbra. «Lo sai che sei seduto proprio sul mio letto?» «Ed Enrico?» «Oh, lui dormiva qui solo due volte al mese, forse anche meno. Gli toccava inventarsi sempre un viaggio d'affari, ed era una faccenda complicata, perché ogni volta sua moglie voleva sapere il nome dell'albergo in cui scendeva, ed era capace di chiamarlo al telefono in piena notte. Non sospettava niente».
«Penso di sì, ma fingeva di non sapere. Un modo come un altro per difendersi. Sono sicura che non lo ha mai amato, o non lo amava più, ma questo non le impediva di essere gelosa. Però stava attenta a non esasperarlo, perché lui sarebbe stato capace di chiedere il divorzio per sposare Jesse».
«Chi? Quell'ometto con la perla sulla cravatta?» Com'era piacevole poterne sentir parlare adesso, dando alle parole e ai fatti le loro giuste proporzioni. «Di sera veniva spesso», continuò Kay, «ogni due o tre giorni. Però doveva andarsene intorno alle 11, e allora per lasciarli soli di solito io andavo al cinema. Se vuoi ti faccio vedere la sala, a due passi da qui, dove mi è capitato di vedere tre volte di seguito lo stesso film perché non me la sentivo di prendere la metropolitana di notte. Hai voglia di metterlo, questo bel vestito, vero?»
«Come hai fatto a indovinare?»
Lo teneva ancora in mano. Con un movimento rapido e del tutto imprevisto, si tolse l'abito nero che portava sempre, e lui ebbe l'impressione di vederla per la prima volta nella sua intimità. E forse era davvero la prima volta che la guardava spogliata. Di più, Combe si rendeva conto di non aver mai veramente desiderato di vedere il suo corpo. Le loro carni si erano avvinghiate selvaggiamente ed entrambi erano precipitati, non più tardi di quella stessa notte, in un abisso vertiginoso. Eppure lui non avrebbe saputo dire com'era fatta. «Devo cambiarmi anche la sottoveste?» «Sì, cara, tutto. Allora chiudi a chiave la porta.» Era come un gioco molto eccitante. Quella era la terza camera in cui stavano insieme, e in ognuna di esse scopriva non solo una Kay diversa, ma nuove ragioni per amarla, e un nuovo modo di amarla. Tornò a sedersi sulla sponda del letto e la guardò mentre nuda, con il corpo bianchissimo, leggermente dorato dal sole che filtrava attraverso le tende, era intenta a frugare nei cassetti della biancheria. «Mi domando come farò per la roba che è ancora in lavanderia. Quando la porteranno qui non troveranno nessuno. Forse è meglio che ci passiamo. Non ti secca, vero?» Non aveva detto che ci passi, ma che ci passiamo, come se ormai non dovessero più separarsi neanche per un attimo. Jessie aveva della biancheria molto più bella della mia. «Guarda qui!» Palpava la seta con la mano, gliela metteva sotto gli occhi, lo costringeva a toccarla. «Ed è più ben fatta di me anche. Vuoi che mi metta questa? Non la trovi di un rosa troppo carico? Ho anche una parure nera, guarda. Ho sempre desiderato una parure nera e alla fine me la sono comprata. Non ho mai avuto il coraggio di mettermela, però. Mi sembra un po' troppo provocante.» Una giustatina ai capelli. La mano trovava spontaneamente il pettine, senza bisogno di cercarlo. Lo specchio era esattamente dove doveva essere, e lei teneva una forcina tra i denti. «Mi allacci dietro, per favore.» Era la prima volta. Incredibile il numero di cose che quella mattina facevano per la prima volta, compreso per lui il fatto di baciarla delicatamente sul collo, senza avidità, di aspirare il profumo delle piccole ciocche sulla nuca, per poi tornare a sedersi buono buono in fondo al letto. «Ti piace?» «È bellissimo. L'ho comprato nella 52esima. Era molto caro, sai. Almeno per me.» Poi, avvolgendolo in uno sguardo supplichevole: «E se una volta ci mettessimo eleganti tutti e due? Io con questo vestito e tu...» Improvvisamente, quando lui meno se lo aspettava, e forse anche lei, le palpebre le si gonfiarono di grosse lacrime, mentre il sorriso non si era ancora del tutto cancellato dal suo volto. Girò la testa dall'altra parte e disse: «Non mi hai mai domandato come vivevo, che cosa facevo?» Kay se ne stava lì, con indosso l'abito da sera e con i piedi nudi nei sandaletti dorati. «E io non osavo parlartene perché la cosa mi umiliava. Ho preferito stupidamente lasciarti pensare chissà che. In certi momenti poi l'ho fatto apposta.»
«Hai fatto apposta cosa?»
«Lo sai benissimo. Quando ho conosciuto Jessie, lavoravo nello stesso edificio in cui lavorava lei. È così che ci siamo conosciute. Mangiavamo nello stesso drugstore, ti mostrerò anche quello, all'angolo con la Madison Avenue. Mi avevano assunta per le traduzioni, perché conosco diverse lingue. Ma c'è qualcosa di buffo che tu non sai. Ti ho già parlato un po' dei tempi in cui vivevo con mia madre. Quando lei ha cominciato a diventare famosa come concertista e a portarmi con sé nei suoi viaggi, perché non voleva separarsi da me, io ho quasi smesso di andare a scuola. Seguivo dei corsi un po' qua, un po' là, a seconda di dove ci portavano le tournée, ma ti confesso che imparavo ben poco. Non ridere, ti prego, ma c'è una cosa che proprio non ho mai imparato: l'ortografia. E Larsky, con quella sua voce fredda che ancora mi umilia, continuava a ripetermi che scrivevo come una cameriera. Capisci adesso?» Andò verso di lui e si chinò leggermente, offrendogli la schiena, che si intravedeva piuttosto magra e bianca come il latte fra i lembi neri dell'abito. Lui cominciò ad accarezzarla, ma lei supplicò: «No, non subito, per favore. Vorrei tanto parlare ancora un po' con te.» In mutandine e reggiseno andò a prendere il portasigarette e l'accendino e si piazzò sul letto di Jessie, seduta alla turca e con un portacenere a portata di mano. «Dopo un po' mi hanno spostata al servizio Circolari, un locale senz'aria, lontano da tutti gli altri uffici, dove non entrava mai la luce del giorno e dove eravamo in tre a mandare in giro circolari dalla mattina alla sera.
Le altre due erano delle megere e con loro non c'era modo di scambiare quattro parole.
Mi detestavano. Per via della colla, che sporca parecchio, portavamo dei camici di cotone grezzo e io ci tenevo che il mio fosse sempre pulito.
Ma ti sto annoiando? Sono scemenze, vero?
Tutt'altro.
Lo dici così per dire. Beh, ogni mattina trovavo il mio camice imbrattato di colla e ne mettevano anche all'interno perché mi sporcassi il vestito.
Una volta sono venuta alle mani con una delle due, una giovane irlandese tarchiata con la faccia da calmucca. Era più robusta di me e ha finito per strapparmi un paio di calze nuove.
Povera Kay, disse lui con una tenerezza profonda e leggera insieme. Magari tu pensi che io mi davo delle arie, che mi vantavo di essere la moglie di un diplomatico. Non è così, te lo giuro. Se Jessie fosse qui, potrebbe dirti che... Ma io ti credo, tesoro. Comunque non me la sono sentita di restare lì, per via di quelle due, capisci? Pensavo che avrei trovato facilmente un altro impiego. Sono rimasta 3 settimane senza far niente, ed è stato allora che Jessie mi ha proposto di dormire da lei, perché non potevo più pagarmi la camera. Abitava nel Bronx, come ti ho già detto, un casermone triste con delle scale in ferro lungo la facciata di mattoni scuri. E chissà perché, dal primo all'ultimo piano c'era puzza di cavolo. Siamo vissute per mesi con un sapore di cavolo in fondo alla gola. Alla fine ho trovato lavoro in un cinema di Broadway. Ricordi quando ieri mi parlavi di cinema?
I suoi occhi si inumidirono di nuovo.
Accompagnavo gli spettatori al loro posto, continuò Kay. Sembra niente, vero? Lo so di non essere proprio una quercia, tant'è che mi sono fatta quasi 2 anni di sanatorio. Ma era lo stesso anche per le altre. Alla fine della serata avevamo le reni rotte dalla stanchezza. Per di più, costrette come eravamo a intrufolarci in mezzo alla gente per ore e ore, con quella musica assordante nelle orecchie e quelle voci a tutto volume che sembravano uscire dai muri, ci girava la testa. Più di una volta ne ho viste alcune svenire. Ed era meglio che non succedesse in sala, perché voleva dire licenziamento in tronco. Fa una brutta impressione, capisci?
Ti sto annoiando?
No. Vieni qui.
Lei si fece più vicina, ma restarono ciascuno su uno dei due letti. Comb la accarezzò dolcemente, stupito di trovarle una pelle tanto morbida e di scoprire, nello spazio tra le mutandine e il reggiseno, delle linee che non immaginava, delle ombre che lo intenerivano. Sono stata molto malata. Una volta, 4 mesi fa, mi hanno tenuta in ospedale per 7 settimane e c'era solo Jessie che mi venisse a trovare. Volevano mandarmi di nuovo in sanatorio, ma io non ho voluto. Jessie mi ha supplicata di starmene per un po' senza lavorare. Quando ci siamo incontrati, tu e io, mi ero rimessa a cercare lavoro da circa 1 settimana.
E lo troverò, concluse con un sorriso spavaldo.
Poi, senza lasciargli il tempo di replicare, non vuoi bere qualcosa? Ci deve essere una bottiglia di whisky nella credenza. A meno che non se la sia bevuta Ronald, ma mi sembrerebbe strano. Tornò effettivamente dalla stanza vicina con in mano una bottiglia che conteneva ancora un fondo di whisky. Poi si diresse verso il frigorifero e lui, che non la vedeva, la sentì esclamare qualcosa.
«Che c'è? Vuoi ridere? Ronald ha pensato perfino a staccare il frigorifero! Ma ti rendi conto? Perché non è certo stato Enrico ieri ad avere un'idea simile. È tipica di Ronald una cosa del genere. Hai sentito quello che Jessie dice nella lettera?» Non si è arrabbiato, non ha detto niente. Ha fatto lui la cernita dei vestiti e non li ha neanche lasciati in giro per casa, come avrebbe fatto chiunque altro in un momento simile. Quando siamo arrivati era tutto a posto, compresi i miei vestiti. Tutto, tranne la vestaglia e il pigiama di Enrico. Non lo trovi pazzesco?
No, non aveva idee in proposito. Era felice. Una felicità di tipo nuovo. Se il giorno prima, o anche quella mattina, qualcuno gli avesse detto che si sarebbe attardato pigramente, voluttuosamente in quella camera, non gli avrebbe creduto. E invece se ne stava disteso, avvolto da un incerto raggio di sole, sul letto che era stato di Kay, con le mani intrecciate dietro la nuca, e si lasciava invadere, pian piano, dall'atmosfera della stanza, notando via via dei particolari, come un pittore che lavori a un quadro di maniera. E lo stesso faceva con Kay, alla cui figura stava dando gli ultimi ritocchi con calma, senza alcuna fretta.
e di lì a poco, quando si fosse deciso ad alzarsi, avrebbe dato senz'altro un'occhiata al cucinino e anche al famoso frigorifero, perché era molto interessato alle piccole cose che poteva contenere. Sui mobili c'erano delle fotografie che probabilmente appartenevano a Jessie, e tra queste il ritratto di una vecchia signora dall'aria austera che doveva essere sua madre. Avrebbe chiesto a Kay delucidazioni in proposito. Lei poteva parlare senza paura di annoiarlo. Bevi. E lei beve, dopo di lui, dallo stesso bicchiere.
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carugolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.